Sono le 7, padre Pio.
Eccoci. Bene. Domenica prossima, 27esima del tempo ordinario. Vi ricordo i testi, probabilmente siete già informati. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Abacuc. Nel capitolo primo, versetti 2 e 3, e poi si salta al capitolo secondo, versetti da 2 a 4. Il lezionario fa sempre queste scelte un po' acrobatiche, comunque è così. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera a Timoteo, dicevamo pagine tratte dalla prima lettera a Timoteo nelle domeniche trascorse. Seconda lettera a Timoteo, capitolo primo, versetti da 6 a 8, e quindi si salta ai versetti 13 e 14. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 95. Noi questa sera, riprendendo l'ordine del nostro cammino, per come si è svolto prima dell'estate, dovremmo prendere in considerazione il salmo 30. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Luca, come sempre in queste domeniche del tempo ordinario, nell'anno C, oggi dunque, sì, quest'anno il Vangelo secondo Luca, e quindi il brano di domenica prossima è tratto dal capitolo 17, versetti da 5 a 10, da 5 a 10. Noi ci ritroviamo dopo una lunga pausa estiva con il desiderio di ritrovare anche il ritmo dei nostri incontri settimanali dedicati all'ascolto della parola e alla preghiera di veglia. In realtà dovremo ancora interrompere i nostri appuntamenti per i prossimi 3 venerdì, per il motivo che sapete. Intanto però approfittiamo di questa occasione in vista della prossima domenica, che è la 27esima del tempo ordinario, come ben sappiamo. Mentre la stagione inclina ormai verso l'autunno, l'aria si fa più frizzante, la luce più intensa, i colori più nitidi nella loro continua e fragile mutazione. Anche l'anno liturgico avanza verso il tramonto, mentre la Chiesa rinnova la consapevolezza del deposito che le è affidato. Infatti le è dato da custodire il tesoro della parola, affinché ne tragga a tempo opportuno cose vecchie e cose nuove. In questo autunno dell'anno la Chiesa ammira il dono prezioso e splendido della parola evangelica, la dispiega per un attimo nella sua infinita bellezza, poi la ripone nel segreto e nel silenzio della continua adorazione. Anche noi restiamo in ascolto della parola di Dio, che è una ricchezza sempre inesauribile e conduce la nostra vita cristiana oltre ogni scadenza temporanea e oltre ogni sosta d'attesa, conferendo a tutto ciò che va declinando il valore di una luminosa profezia di eternità. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura dal libro di Abacuc. Pier Francesco, leggi.
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede.
Sì, grazie. Allora leggiamo senz'altro il brano evangelico, leggiamo però dall'inizio del capitolo 17, il lezionario prevede la lettura dei versetti da 5 a 10, leggiamo dal versetto 1 al versetto 10 nel capitolo 17 del Vangelo secondo Luca. Maurizio, puoi leggere.
Disse ancora ai suoi discepoli: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. È meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se un tuo fratello pecca, rimproveralo. Ma se si pente, perdonagli. E se pecca 7 volte al giorno contro di te, 7 volte ti dice mi pento, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granellino di senepa, potreste dire a questo gelso: si sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, imboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo perché ha esaudito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
Grazie. Ritorneremo a considerare questa pagina del Vangelo secondo Luca più tardi. Per adesso vediamo di prendere nuovamente contatto con il Salmo 30, attraverso il Salmo 30 con il libro dei Salmi che abbiamo preso in considerazione di settimana in settimana per tanti mesi, e dall'inizio della rilettura del libro dei Salmi siamo arrivati al Salmo 29 prima dell'estate, e adesso il Salmo che segue. Naturalmente nel corso degli anni e nel corso anche di quest'ultima tappa che ci ha coinvolti nella lettura dei primi 29 salmi del Salterio, noi abbiamo spesso, io in questo a modo mio ho insistito, dato attenzione alla continuità del cammino che di salmo in salmo si viene man mano delineando, e i criteri di interpretazione che di quel cammino sono messi a nostra disposizione man mano tutto l'itinerario, come peraltro è programmato dall'inizio, si svolge come una pedagogia mirata a educare quelle relazioni da cui dipende la positività della nostra vocazione alla vita, ma tutte le relazioni che danno forma, che strutturano la nostra vocazione alla vita, sono interne a quella relazione per eccellenza che è la relazione con il mistero profondo del Dio vivente, il mistero del Signore che parla, che si rivela, che si è avvicinato, che ha instaurato un contatto, e dunque nella relazione con lui, apprendisti alla scuola della preghiera, siamo tutti allo stesso tempo apprendisti alla scuola della nostra vocazione alla vita. E così di salmo in salmo abbiamo compiuto un percorso certamente non banale, perché 29 salmi comunque costituiscono ormai un bagaglio piuttosto impegnativo. Fatto sta che bisogna proseguire, e ci ritroviamo alle prese con un nuovo avvio, che poi sarà interrotto nelle settimane prossime, come già sappiamo, ma un nuovo avvio che naturalmente è un po' faticoso, come inevitabile in questi casi. Mi sembra importante molto sollecitamente dare uno sguardo alle ultime battute di questa conversazione che è andata maturando di salmo in salmo, facendo un breve richiamo a alcuni momenti del percorso compiuto, e poi subito affrontare la lettura del nostro Salmo 30. Voi ricordate bene che il libro dei Salmi, il Salterio, come solitamente viene definito, in realtà si compone di 5 libretti. Il primo libretto va dal Salmo 1 al Salmo 41, e noi siamo nel centro di questo primo libretto. Lì abbiamo sostato di settimana in settimana, proprio prima dell'estate, dove vale la pena di rievocare, anche se in modo molto fuggevole, quella contemplazione del personaggio messianico che è andata assumendo una fisionomia sempre meglio definita nei Salmi 20-21. Dunque siamo proprio nel centro di questa costruzione letteraria che comprende i primi 41 Salmi del Salterio, e nel Salmo 22 ricordate come quel personaggio messianico si è presentato a noi come quel figlio che è rifiutato da tutti e trattato come un verme, in realtà rivela niente meno che colui che è in grado di evangelizzare la paternità di Dio alla moltitudine umana. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, il Salmo 22. Il salmo con cui prega Gesù moribondo, stando ai racconti della passione secondo Marco e secondo Matteo. Ed ecco proprio la conclusione del Salmo 22, l'opera del Signore, laddove quell'orante che ci ha invitati a contemplare la fisionomia di un personaggio che noi senz'altro siamo immediatamente pronti a identificare come colui che viene, colui che porta a compimento le promesse, il personaggio messianico, dicevo, ebbene ecco, è colui che ha assunto in pieno la responsabilità di testimoniare la relazione con il tu di Dio. Sei tu il mio Dio. Ecco l'opera del Signore. Così si concludeva il Salmo 22, come poi gli evangelisti che raccontano la passione di Gesù ci fanno intendere che possiamo interpretare il grido, l'ultimo grido con il quale Gesù consegna il suo respiro quando muore sul Calvario. Ebbene, ecco, colui che è protagonista di questa avventura straordinaria per cui si rivolge al Dio vivente in questo contesto di familiarità assoluta, a tu per tu. È quel personaggio che, vedete, ha lasciato a noi poi quella eco una voce che poi in realtà è un volto, che poi è anche come un profumo che dilaga nell'aria. Nel Salmo 23, il Salmo del Pastore, là dove l'orante è in grado di affermare tu con me, era il perno del Salmo 23, leggevamo a suo tempo, tu con me. E vedete, è l'eco di una testimonianza ricevuta da quel personaggio messianico, il protagonista della relazione a tu per tu con il Dio vivente. Ed ecco che nel Salmo che segue, 23, c'è un orante che attraverso l'immagine della pecora e poi l'immagine di un viandante affamato, in difficoltà, si aggrappa al tu, e in questo trova pace, trova pienezza, trova ristoro, trova collocazione per sé e per quelle che sono le vicissitudini della sua esistenza umana nello spazio, nel tempo. E da qui, vedete, è derivata poi quella descrizione, per dirla così, di un evento creativo che irrompe sulla scena della vicenda umana in maniera davvero travolgente, nel Salmo 24, laddove le barriere che separano il cielo dalla terra sono divelte, e dunque siamo davvero alle prese con una nuova creazione che riguarda quel soggetto che alla scuola della preghiera è stato come incoraggiato a far sua la testimonianza di quell'anonimo orante che diceva tu con me, ma in questo tu con me davvero trasmessa la energia travolgente di uno sconquasso generale che ha il valore di una nuova creazione, e nuova creazione nel senso che la nostra stessa vocazione alla vita viene chiamata a intraprendere un itinerario verso l'innocenza della vita. E allora è proprio in questa prospettiva che rimane annunciata come un evento che ha tutte le caratteristiche di una creazione originalissima che appartiene al creatore, eppure vocazione alla innocenza della vita, a cui naturalmente si tratta di ritornare in un contesto nel quale la nostra esistenza umana è appesantita, condizionata, deviata, compromessa, degradata, ma la conversione all'innocenza della vita è un itinerario che qui si prospetta ormai come l'effetto di una nuova creazione per la quale il mistero profondo del Dio vivente si sta impegnando. E allora il salmo seguente, 25, la grande invocazione dello Spirito Santo, un'invocazione a colui che è il protagonista di ogni evento creativo, lo Spirito di Dio. Il salmo 25, tra l'altro, salmo 25 che si apre e poi in realtà ripropone nel suo svolgimento quel richiamo alla speranza che non delude, che poi è versetto citato da San Paolo nella lettera ai Romani, che costituisce anche il titolo conferito fin dall'anno scorso all'anno giubilare ancora in corso, la speranza non delude, ma è una citazione attraverso la lettera ai Romani del Salmo 25, la grande epiclesi che imposta un programma di radicale rieducazione del nostro respiro, dunque un nuovo respiro, un nuovo modo di vivere, la ristrutturazione massimamente personalizzata del cuore umano. Ed ecco, subito siamo transitati al Salmo 25, al Salmo 26, dove per l'appunto, ricordate il versetto 2 del Salmo 26, scrutami Signore, mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. Dunque una ristrutturazione intima e tale da ristabilire l'ordine di tutte le dinamiche interiori. Salmo 26 vedete, in virtù di questa ristrutturazione che viene man mano elaborata nel corso dei versetti ci conduce all'ultimo versetto 12 del Salmo 26 ci consegna la responsabilità ormai maturata di assumere l'impegno di benedire tutto e sempre. È il versetto 12. Il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore. Ecco, A questo punto tutto l'itinerario di conversione sembra coagularsi in questo apprendistato che riguarda l'esercizio della benedizione. Benedizione sempre, dappertutto. E il salmo seguente, il salmo 27 ovviamente, sviluppa l'ingrandimento di un processo di maturazione che è interiore a questo apprendistato circa l'esercizio della benedizione. È un itinerario che passa proprio attraverso le avversità della vita, come leggevamo a suo tempo, adesso non rileggiamo per esteso il salmo, ma tutto quello che fa parte del nostro bagaglio di esperienze, che assume nell'immediatezza la forma di un ostacolo, di un impedimento, di un'avversità, di un disagio, che sia addirittura un'aggressione, forse anche violenta e spietata, ma attraverso le avversità della vita si impara a benedire. E nel frattempo, dal Salmo 27 al Salmo 28, abbiamo potuto ragionare a suo tempo circa la comparsa della figura di Davide. Dall'inizio del Salmo 27, personaggio indimenticabile nella storia della salvezza, Davide e il suo cammino di conversione. Davide, a questo riguardo, personaggio veramente esemplare, uno tra i tanti personaggi esemplari per quanto riguarda un cammino di conversione, laddove proprio il Salmo 28 ha esplicitato il superamento di un regime si impone come regola che fa appello sistematicamente alla vendetta, dal regime della vendetta al linguaggio della benedizione. Ecco, c'è stato un richiamo ai primi capitoli del secondo libro di Samuele, e vedete come Salmo 28, dal versetto 6, sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica, il superamento di quella che sembra una regola a cui ottemperare in maniera puntuale e rigoroso la vendetta. Ed ecco, non è così. E da qui vedete, versetto 6 fino al versetto 8, anzi leggo male, versetto 9, salva il tuo popolo e la tua eredità, benedici, guidali e sostienili per sempre. Dunque è proprio il linguaggio della benedizione che ormai diventa dominante, dove questo impegno a benedire è relativo a quella sorgente di benedizione che scaturisce in maniera inesauribile dalla presenza del Dio vivente. Il versetto 9, salva il tuo popolo e la tua eredità, benedici, ecco, guidali, sostienili per sempre. Dunque, da questa invocazione si giunge a quella che è stata l'ultima tappa del nostro cammino prima dell'estate, nel Salmo 29, e cioè si giunge alla irruzione del protagonista. Perché se il soggetto della benedizione è lui, il Dio vivente, davvero il suo modo di presentarsi e di ribadire il valore del suo protagonismo nel rivelarsi gratuitamente da parte sua nel corso della storia umana determina lo scardinamento di un impianto, quell'impianto che pesa come un blocco inquinante nelle dinamiche che danno dimostrazione di quella responsabilità da parte nostra in quanto creature umane rispetto alla nostra vocazione alla vita, responsabilità che esige la liberazione, la purificazione, la trasparenza, rieducazione del cuore. Ebbene, vedete, ecco il Salmo 29 che noi leggevamo. C'è un intervento del Dio vivente che dimostra in modo veramente clamoroso la sua rigorosa e intransigente fedeltà alle sue promesse, alla sua volontà di ritrovare nella creatura umana quella corrispondenza di cui va in cerca dall'inizio, da sempre, dall'eternità. Ed ecco, c'è di mezzo quell'impianto bloccato e inquinato del cuore umano a cui accennavo, e adesso è proprio il cuore umano che in relazione all'irrompere tonante, il Salmo 29, ricordate, usa un linguaggio che fa costante riferimento al rimbombare dei tuoni in un contesto di tempesta che sconvolge la scena del mondo, così come sconquassa l'ordine della creazione, ma appunto in una prospettiva che risponde alla volontà eternamente fedele di colui che di tutto è creatore, che in tutto il creato cerca l'interlocutore con cui condividere gratuitamente la sua volontà d'amore. Ed ecco, vedete, il cuore umano liberato per celebrare la gloria. Dati al Signore la gloria, date al Signore la gloria del suo nome, fino al versetto 9, il terzo rigo. Nel suo tempio tutti dicono gloria, kavod, gloria, già. E la gloria nel mondo, perché il tempio di cui si parla qui non è un edificio, un luogo particolarmente circoscritto o geograficamente definito come alternativo rispetto a tutti gli altri spazi del nostro mondo, ma è il mondo, la gloria nel mondo che è il suo tempio, e vedete, è in questo contesto dove nessuno di noi è dimenticato, nessuna creatura umana esclusa e trascurata, il mondo è dove la totalità degli eventi si viene dipanando e dove tutto quello che esiste nel creato appartiene con inconfondibile e inesauribile testimonianza di fedeltà al creatore, ecco la gloria. E così gli uomini ricevono la benedizione della pace, e così si conclude il Salmo 29, qui siamo arrivati. Signore assiso sulla tempesta, il versetto 10, Signore siede, re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Così. Dunque, la gloria nel mondo, ed ecco come gli uomini ricevono quella benedizione che porta in sé la pace, cioè la piena ricomposizione della vocazione alla vita, nella pace. E vedete qui nel versetto 9 l'accenno al Tempio, in quella prospettiva cosmica di cui sappiamo, notate nel versetto 10 quella sottolineatura per sempre, nel senso che qui non è semplicemente un evento particolare, come un'occasione transitoria, ma qui è davvero una ricomposizione dell'ordine che ricapitola tutto della storia umana, passato, presente e futuro, in obbedienza a quella iniziativa che realizza la benedizione, benedirà il suo popolo nella pace. E quella benedizione che irrompe adesso in maniera così totalizzante è il principio di quella ristrutturazione della nostra condizione umana che viene così abilitata. Questa è una prospettiva pedagogica, ma è una prospettiva che è tutta aperta davanti a noi, e i salmi ce ne danno una testimonianza davvero brillante e entusiasmante e coinvolgente. È il cammino da percorrere per portare a compimento la nostra vocazione alla vita, finalmente riabilitata all'esercizio della benedizione, sempre, dappertutto. Ed ecco il nostro Salmo 30. Beh, un po' di chiacchiere le ho fatte, ma adesso vedete il Salmo che subito leggiamo e che richiama l'attenzione dopo quel certo percorso che ho a modo mio ricostruito con qualche sottolineatura. Ebbene, richiama l'attenzione il nostro Salmo su un'esperienza particolare, un canto di ringraziamento. Un canto di ringraziamento, ma è un ringraziamento personalizzato. Infatti il soggetto orante parla in prima persona singolare, e mi è successo qualche cosa, vedete, poco importa poi stabilire esattamente se si tratta, come si può intendere, di un inconveniente di ordine fisico, una malattia forse addirittura molto grave, oppure un incidente di altra natura, un ostacolo che può avere a che fare con i limiti della condizione umana in un contesto sociale che diventa aggressivo, o tutto quello che possiamo considerare come un limite, e lui stesso ce ne parlerà, che ha assunto nella sua esperienza il peso di una stretta che comunque ha raggiunto livelli estremi, livelli supremi, livelli mortali. Una stretta, che sia appunto dovuta a una malattia, o che sia un'aggressione, che sia un disagio di altro genere, che sia un incidente, quello che è, comunque, ecco. E vedete adesso il ringraziamento. Il Salmo contiene una intestazione: canto per la festa della dedicazione del Tempio di Davide, Hanukkah. Hanukkah è la festa invernale che celebra la restaurazione e la consacrazione del Tempio dopo la profanazione al tempo di Antioco IV. Dunque nell'anno 164 avanti Cristo ebbe luogo questa restaurazione del Tempio, e da quell'anno in poi tutti gli anni la celebrazione si ripete al tempo di Giuda Maccabeo. E dunque Hanukkah è una festa invernale, festa delle luci, c'è una lampada particolare, una lampada a 8 braccia che si usa in quell'occasione, dura 8 giorni la festa, più o meno nei giorni di Natale per noi. E fatto sta, vedete, che questo richiamo al Tempio nell'intestazione è interessante, dopo quel che abbiamo intravisto, rileggendo anche solo con quello sguardo rapidissimo che abbiamo gettato su quei versetti poco fa, il Salmo 29, ecco il Tempio, e il Tempio a misura del mondo, non il Tempio semplicemente nel senso di quell'edificio messo nelle condizioni valide perché vi si celebri legittimamente il culto, così come nell'anno 164 a Gerusalemme, come ve lo ricordavo, ma il mondo, ed è in questa dimensione aperta al coinvolgimento dell'ambiente, un ambiente che naturalmente ha delle misure sue di ordine ambientale, di ordine sociale, di ordine geografico, sì, ma è la vicenda dell'orante che si inserisce in un contesto nel quale quello che riguarda lui in maniera così diretta e personalissima in realtà per lui diventa anche la modalità per offrire una testimonianza che contribuisce in maniera decisiva alla ricostruzione del Tempio, alla purificazione dell'ambiente, alla rieducazione sociale di una appartenenza da parte della moltitudine umana a un unico disegno storico. Fatto sta, vedete, che il nostro Salmo in prima persona singolare, testimonianza dell'orante, si sviluppa ad ondate, un po' a spirale, con una crescita progressiva per quanto riguarda la sua testimonianza, perché dopo il primo annuncio di liberazione che leggiamo nel versetto 2, ecco che abbiamo a che fare con il seguito del Salmo, nel quale il nostro orante man mano si analizza e si racconta, e allora ecco che quell'annuncio di liberazione man mano prende dei contenuti che ci aiutano a precisare meglio come si sia impostato e come sia davvero qualificato quel ringraziamento a cui lui è giunto e che vuole condividere con noi in questo tempio che ha le misure di un ambiente nel quale in una maniera o nell'altra, nel tempo e nello spazio, ogni altro essere umano è coinvolto. Il Salmo 29, versetto 2, ecco, leggo: ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici. Notate che qui dice mi hai liberato, sì, è una liberazione, ma in realtà il verbo usato in ebraico ha un significato più più preciso, nel senso di un sollevamento. Mi hai sollevato, mi hai tirato su. Vedete, abbiamo a che fare con l'evidente passaggio attraverso una vicenda che lo ha abbattuto, che lo ha schiacciato, che lo ha depresso, già che sia in senso fisico, che sia in senso psichico, morale, come già vi dicevo, questo è un discorso che resta aperto, ma a noi interessa poco curiosare nelle vicende biografiche dell'orante. Certamente da una condizione di abbattimento, di schiacciamento, adesso sollevato. E in più, vedete, quella situazione di cui ci parla ha a che fare con l'esperienza di una riduzione al silenzio. Non soltanto una perdita di verticalità, schiacciato, ma una condizione di inabilità all'uso della voce. Tant'è vero, vedete, che attorno a lui si è sviluppato lo schiamazzo, eloquente, forse rumoroso, forse strepitoso, di coloro che lui chiama nemici, che esultano e fanno baccano su di me. Dunque, silenzio. E vedete, qui il nostro orante parla di un sollevamento che gli ha restituito una posizione eretta, e parla di una capacità di dar voce alla vita, non per niente, vedete, da quel silenzio a cui era costretto perché attorno a lui il rumore era assordante, e dunque, forse perché era sfiatato, adesso ritrova voce, e tutto questo, afferma, è effetto della iniziativa del Signore, è effetto di quella benedizione, vedete, che si ripropone adesso all'inizio del Salmo 30, così come si era imposta alla fine del Salmo 29. Quella benedizione, ecco, lo ha rimesso in piedi, quella benedizione lo ha ridato voce perché sia in grado di assumere pienamente la responsabilità della sua vocazione alla vita. Notate l'accenno ai nemici qui in tanti altri testi dell'Antico Testamento, e non solo i nemici, vedete, in questo caso come in molti altri casi c'è poco da andare a ragionare su chi sono questi personaggi, perché ce l'hanno con lui, certamente, vedete, conviene qui e non solo in questo caso dare a questi nemici qui menzionati le caratteristiche di tutti i limiti che stringono, che condizionano, che appesantiscono, che comprimono la vocazione alla vita: limiti di spazio, limiti di tempo, limiti per quanto riguarda il contesto sociale nel quale ci si muove, limiti che sono intrinsecamente connessi con una condizione umana, la nostra, che porta in sé dei disagi, delle disabilità, una destrutturazione nel sistema delle relazioni, che tutto quel che viene da lontano, c'è di mezzo una storia che porta in sé e trasmette a noi le conseguenze di un peccato che ci contiene dentro a limiti che compromettono la vocazione alla vita, fino a quello che è il limite, in questo caso il nemico per eccellenza, che è l'esito mortale a cui la nostra esistenza umana non può sfuggire. La morte è l'ultima nemica, lo dice anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, la morte. E la morte, vedete, non soltanto in quanto è quell'evento che sta temporalmente davanti a noi, ma la morte in quanto è man mano anticipata attraverso i diversi impatti, urti, scontri, contrasti, scorticature, malattie, incidenti, limiti, sconfitte, disagi che la nostra vita inevitabilmente comporta, e dunque un anticipo, una morte che man mano prende piede, man mano prende posizione, man mano invade, man mano interrompe le relazioni, presenze che vengono meno, un passato dimenticato oppure un passato che ritorna in maniera dolente e mortificante, e già l'avvenire che sfugge, o quello che è la paura di morire. La paura di morire, il pensiero della morte, i miei limiti. E dunque, ecco, vedete, il versetto 2 è un annuncio di liberazione. Nella benedizione che il Signore gli ha conferito, il nostro orante ha ritrovato posizione eretta, vi dicevo, la capacità di dar voce alla sua responsabilità nel cammino della vita, ed ecco la benedizione che ha ricevuto per lui immediatamente e con una necessità assoluta e indiscutibile si traduce nella necessità di eh, vivere in modo che tutto di lui sia sintetizzato in un esercizio di benedizione. Imparare a vivere provenendo da quello stato di smarrimento, di abbattimento, di silenzio a cui è stato costretto, ed ecco, ti loderò, Signore, ti esalterò. È la vita ritrovata. Ed ecco, una seconda strofa, vedete, man mano vi dicevo di un movimento circolare a ondate, a spirale. Seconda strofa, prima strofa ridotta a un solo versetto, dal versetto 3 al versetto 6 adesso, e dunque il nostro orante ci sta ripensando. E ci rende partecipe di una ricostruzione degli eventi che l'hanno riguardato. Ma che cosa è avvenuto? E allora qui vedete, la strofa si apre con una supplica, e poi di nuovo un annuncio di liberazione, e poi il ringraziamento. Versetto 3, per adesso, ecco, leggo: Signore, Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. Ecco, è tornato indietro, vedete. Che cosa è successo? È successo che si è trovato in una situazione in cui ha imparato a gridare. A te ho gridato. Mi sono trovato in quella situazione. Prima era, vedete, una situazione rimasta tutto sommato preda di quel silenzio, in quella condizione di abbattimento di cui sappiamo. Ma adesso dice: in quella situazione io ho gridato. Signore, Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. Dunque, questa guarigione di cui sta parlando è avvenuta in perfetta sintonia con l'apprendimento del grido. Ha imparato a gridare, vedete, importantissimo, è a te. Dunque, la relazione il riferimento che individua in maniera inconfondibile il protagonista di quel sollevamento, di quella riabilitazione all'uso della voce, anche se una voce stonata, anche se una voce lamentosa, una voce ancora ansimante, ma questo importa poco. A te ho gridato, perché tu mi hai guarito. E allora vedete, versetto 4, ecco di nuovo l'annuncio della liberazione. Signore, tu mi hai fatto risalire dagli inferi e mi hai dato vita? Qui dice: perché non scendessi nella tomba? Meglio tradurre: mi hai dato vita quando scendevo nella tomba. Vedete che sta illustrando, sta ripensando, sta analizzando, sta ricostruendo che cosa è avvenuto? E vedete, è avvenuto che il Signore lo ha tirato fuori. Sì, questo lo sapevamo già, ma parlava di un sollevamento in modo generico. Adesso parla di di una risalita, niente meno che dallo Sheol, dagli inferi, il luogo dei morti. Dunque davvero il rischio è stato estremo, anche se appunto può essere inteso in modo variabile, rischio di ordine fisico, di ordine morale o quello che già sappiamo. Ma certamente, vedete, Signore, tu mi hai fatto risalire dallo Sheol, e vedete, aggiunge: mi hai dato vita quando scendevo nella tomba. Dunque, vedete, e mi hai dato vita quando scendevo nella tomba. Dunque è stato quel suo questo che sta dicendo adesso è qualcosa di più rispetto a quello che già affermava precedentemente. In quel suo discendere ha ricevuto impulsi, ha ricevuto come dire, un segnale, ha ricevuto un messaggio, parla di come proprio nel suo discendere gli è stato conferito una conferma circa la sua vocazione alla vita. Come se dicesse, vedete che, come è vero che ha imparato a gridare, è vero che ha imparato a vivere nel momento in cui si è trovato alle prese con quell'itinerario di discesa che raggiunge niente meno che i livelli estremi della fossa, dello Sheol, ha imparato a vivere. E questa è stata la maniera per esercitare da parte del Signore quell'opera di liberazione, opera di liberazione di cui già ci parlava precedentemente. Dunque, vedete, quella guarigione di cui già sappiamo, proprio per come ha scoperto che gridando di dentro della sua discesa premeva, urgeva, strepitava, gridava in lui il respiro della vita. E allora ecco, prosegue versetti 5 e 6, adesso il ringraziamento in senso esplicito, un ringraziamento che già è stato come dire formulato, ma in quel versetto 2 in una forma molto 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 densa, compatta, implicita. Adesso dice: cantate inni al Signore, o suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino, ecco, la gioia. Dunque, adesso dice ringraziamento. E notate subito come qui avverta immediatamente il bisogno di coinvolgere in maniera corale quelli che lui chiama qui i fedeli del Signore, gli chassidim. Quello che è il motivo per cui sta ringraziando, vedete, è il motivo che subito trabocca nella necessità di superare il dato autobiografico nel contesto di una partecipazione aperta a una moltitudine di altri interlocutori che restano anonimi. Ma cantate inni al Signore, voi che siete suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome, al suo santo nome, al suo modo di rivelarsi, perché vedete qui il nome santo è il protagonista della vita, lui è la sorgente, il suo nome è il suo rivelarsi, il suo rivelarsi come principio di santità, e la santità è l'inesauribile fecondità del vivente in tutte la sua inesauribile volontà di relazione, di comunione. Ed ecco, rendete grazie al suo santo nome, colui che nel corso di quella discesa si è reso conto di essere raggiunto da una inesauribile fedeltà nell'amore. Rendete grazie al suo santo nome, perché la sua collera dura un istante e la sua bontà per tutta la vita. Vedete, è come se la sua avventura adesso dice in realtà è consistita in questa scoperta di un nuovo orientamento, o meglio di un rinnovato orientamento nel corso delle giornate della sua vita. Quella giornata e tutte le giornate, tra l'altro vedete che qui quella percezione di come in lui si è manifestata la potenza della vocazione alla vita dentro alla morte, dentro alla caduta, dentro alla discesa. Sì, e adesso dice come la luce che si è manifestata nelle tenebre, e poi dice la gioia nel pianto. Come dunque quelli che sono stati momenti del suo disagio, del suo precipitare, del suo decadere, sono stati intrinsecamente segnati da questa benedizione, quella di cui sappiamo da un pezzo, per cui anche la tenebra si illumina, per cui il pianto, per quanto siano abbondanti le lacrime, è pervaso in una vibrazione di gioia. Tra l'altro poi qui già antichi commentatori dicono, vedete, così, che poi è una consuetudine normale nella tradizione ebraica, ma anche nella tradizione cristiana, il giorno di Dio va dalla sera alla mattina, mentre il giorno dell'uomo va dalla mattina alla sera. Il giorno dell'uomo, in quanto è l'uomo, va dalla mattina alla sera, ma in quanto è il giorno di Dio, ecco, dalla sera al mattino. E lui, vedete, si è trovato dentro alla tenebra, si è trovato alle prese con la sera, si è trovato alle prese con le lacrime, si è trovato alle prese con la dice, ed ecco ringraziamento, vedete qui esplode ormai in tutta la sua maturità. State bene attenti però, perché non è finita qui, ma in tutta per adesso è proprio il caso che mi esprima così, non sto ingannando, tutta la maturità, la sua gratitudine, cantate, che vuole poi condividere tutti questi sconosciuti interlocutori, che poi in realtà è come dire vuole condividere con l'umanità intera, per come è stato raggiunto nella sua discesa, per come è stato in questo modo coinvolto in un processo di liberazione, e dunque adesso è in grado di ringraziare. Adesso vedete, c'è una terza ondata però, e dal versetto 7 arriviamo al versetto 13, quando il nostro orante adesso va ancora più addentro all'analisi di quello che è avvenuto. Ma perché è avvenuto questo? Che cosa è avvenuto? È avvenuto che ha percorso quell'itinerario di sprofondamento fino in fondo all'abisso. È avvenuto. Ma perché è avvenuto? E qui vedete, si aggiungono adesso versetti 7 e 8, il ricordo di quella situazione nella quale lui si trovava. E dice così: nella mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare. Nella tua bontà, Signore, mi hai posto su un monte sicuro. Ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. Vedete, lui sta adesso ricostruendo le vicende di quel passato, riscontrando nel, nel suo vissuto il peso è un peso particolarmente incisivo e drammatico di un abuso nel discernimento. Io ero convinto del mio benessere, ero convinto della mia abilità nel gestire in proprio tutte le forme della mia autonomia. Nella mia prosperità, ho detto, nulla mi farà vacillare. Vedete, una convinzione ferma, serena, risoluta, inappellabile, nella tua bontà, Signore, mi hai posto, vedete, nella tua bontà, una situazione di benessere riscontrata come una manifestazione della bontà del Signore, ma come se appunto adesso se ne rende conto, lui fosse convinto all'epoca che il Signore non avrebbe potuto comportarsi nei suoi confronti diversamente se non premiandolo per come meritava di essere sistemato in quella situazione di benessere. Tutto funzionava alla perfezione, mi hai posto sul monte sicuro, tu Signore sì, quindi vedete anche un uomo devoto, ma tra l'altro la lettera, la traduzione in greco parla di una dynamis che gli avrebbe conferito una bellezza ormai irrevocabile, una bellezza kalos, una bellezza irrevocabile, ma mi hai posto sul monte sicuro, eppure vedete il volto che si nasconde, che poi è l'espressione che allude a una contestazione. Quando tu hai nascosto il tuo volto, già rispetto a quell'atteggiamento proprietario di cui lui evidentemente adesso si rende conto, adesso se ne rende conto, sta ricostruendo, sta andando indietro, e quell'atteggiamento che lo autorizzava a fermarsi come protagonista che è sottratto proprio intrinsecamente a qualunque dovere di gratitudine, perché tutto gli è dovuto, perché tutto gli appartiene, perché tutto è suo, perché tutto funziona secondo quelle che sono le sue prerogative e le sue migliori intenzioni o addirittura devote intenzioni. Ma alla sera, quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. Ecco, un incidente scandaloso, un fallimento, tutto quello che poi possiamo immaginare. Ed ecco, allora si ritorna, vedete, a quello scivolamento, quella caduta, a quell'abbattimento, a quello sprofondamento, a quel silenzio, e in mezzo a un contesto dove il rumore imperversava. Ed ecco, hai imparato a gridare, diceva. Adesso dice, a te grido, Signore, ritorna, vedete il versetto 9, e qui mettiamo insieme i versetti 9, 10, 11, ritorna la supplica, a te grido, Signore, chieda aiuto, mio Dio. Ma vedete, questo grido adesso viene rievocato con quella consapevolezza che nei versetti precedenti è stata ricostruita. In quella presa di coscienza circa la sua presunzione abusiva di riconoscersi, di ritenersi necessariamente padrone di se stesso, un errore di discernimento pericolosissimo. Ed ecco, adesso vedete questo grido che riecheggia quello che già leggevamo, ma adesso porta in sé il discernimento di ciò che è essenziale. A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio, quale vantaggio, ecco, dalla mia morte, quale guadagno? Per te, dalla mia discesa nella tomba, dove sta il guadagno? E se io muoio, ti potrà forse lodare la polvere? Perché vedete, il motivo per vivere è per lodare il Signore. E se io, qui la concezione di una vita ultraterrena che è molto opaca, se io muoio non ti posso lodare, mentre invece ciò che è essenziale per dare senso e valore alla mia vita è il fatto che io sono in grado di lodarti. E allora ti potrà forse lodare la polvere, proclamare la tua fedeltà? Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto. E vedete, qui ecco la supplica che il nostro orante sta rievocando, è così che ha supplicato in passato quando gridava, è così che sta supplicando oggi nel momento in cui ha potuto mettere a fuoco quale è stato il motivo, quella sua presunzione di dominio, di autonomia, di autosufficienza, il motivo per cui si è trovato come dire, disintegrato in quella maniera così clamorosa e così dolorosa, e nello stesso tempo quel grido è stato vissuto da lui e proclamato da lui come il linguaggio, l'unico linguaggio che gli consentiva di proclamare ancora una volta l'essenziale, il vero guadagno, il vero motivo, ciò che qualifica nel suo valore autentico la vocazione alla vita. Ascolta, Signore, abbi misericordia per lodare te. E infatti, adesso vedete, versetto 12, hai mutato il mio lamento in danza, così dice la mia Bibbia, la mia veste di sacco in abito di gioia. Qui di nuovo è un annuncio di liberazione. Date il verbo cambiare, hai mutato, hai cambiato. Ecco, dove... Vedete che c'è un approfondimento rispetto a quello che leggevamo precedentemente. Non sono semplicemente il Signore è intervenuto e mi ha tirato su, ma il Signore mi ha cambiato. È diverso. E non soltanto io ho gridato e poi mi sono trovato a respirare in modo da da esercitare una vera capacità di cammino nella vita, sì, ma mi sono trovato. E adesso dice, vedete, tu hai mutato, e questo cambiamento è un cambiamento strutturale, hai mutato, il lamento è l'accompagnamento funebre, la lettera, in danza, già, questo lo fai tu, dove vedete il cambiamento implica questa ristrutturazione dell'animo, del vissuto, dei criteri interpretativi della realtà, dove quello che è stato il mio morire, laddove adesso mi rendo conto che conseguenza di quello stato di presunzione che in realtà mi rendeva prigioniero di un processo corrosivo che ad un certo momento mi ha travolto, mi sono consumato, mi sono ammalato, sono finito, sto morendo. Ed ecco, in quel processo di degrado che limita la mia vita, tu mi hai riabilitato al canto e addirittura a far di quella mia sconfitta un passo di danza. Hai mutato la mia veste di sacco in un abito di gioia, già, come il mio camminare al seguito di un funerale, come se già stessi celebrando le mie esequie, è una danza, è un'espressione questa che allude a certi salti, a certe contrazioni, a certi contorcimenti. C'è di mezzo la danza, non c'è dubbio, ma c'è di mezzo anche le contrazioni a cui va incontro la donna che partorisce. E dunque, ecco, questo hai fatto, tu hai mutato, hai cambiato, hai trasformato il mio, l'esperienza del mio degrado in continuità con quel discernimento deviato che adesso io sono in grado di rintracciare in quelle che erano le mie forme di presunzione, le mie pretese sconsiderate, la mia convinzione di essere inattaccabile. Ed ecco, adesso è proprio dall'interno del mio percorso di degrado, il mio percorso di corruzione, il mio percorso di sfinimento. Ecco, hai mutato. Il mio accompagnamento funebre continua a tradurre così in danza, e la mia veste di sacco in abito di gioia. E allora adesso vedete il ringraziamento, che qui chiude il Salmo, questa ultima strofa più ampia, più articolata, perché io possa cantare senza posa, Signore mio Dio ti loderò per sempre, io possa cantare senza tacere, alla lettera, senza tacere. Adesso la vita è diventata un ringraziamento strutturale, dove vedete il ringraziamento strutturale è tale per cui anche il percorso di quello che poco fa chiamavo il degrado, anche il malanno, anche i segni della sconfitta e tutto il resto, tutto diventa motivo di ringraziamento. Vedete, non è più a questo punto il ringraziamento perché il problema si è risolto una volta, ma adesso è un ringraziamento strutturale. Sempre, dice qui. E sempre vuol dire dappertutto, vuol dire in ogni contesto, vuol dire in ogni situazione di disagio. Adesso ho imparato, vedete, non soltanto a riconoscere come tu sei benedizione per me nel momento in cui mi hai tirato fuori da quell'impiccio, e questo è avvenuto ma in un contesto nel quale tu mi hai riabilitato alla vita, proprio non per tornare a quello stato di precedente abuso nel discernimento, ma per intraprendere un itinerario che davvero è liberazione, è nuova creazione, è abilitazione a fare della mia vita, con tutti i limiti che la condizionano, con tutti gli impedimenti, con tutti gli inciampi, con tutti gli scandali che la avviliscono, comunque sia, fare di questa mia vita sempre e comunque quell'atto di ringraziamento è dovuto a te, che sei Signore mio Dio, ti loderò per sempre. E in questo, vedete, ecco, in questo non sono più misurato su me stesso. E in questo, allora è restaurato il Tempio, non sono più misurato su me stesso, ma sono misurato su quella che è la tua signoria, nei confronti di me, che sono alle prese con tutte le incertezze e comunque i limiti che si ripropongono nella mia vita, ma non sono più misurato sulla difesa della mia vita e la rivendicazione di quello che mi spetta come mio diritto e che ho constatato era un'ipotesi del tutto artificiale, costruita a mio uso e consumo da me stesso, ed ecco, non sono più misurato su queste premesse che mi rimandano, come avveniva a suo tempo, alla mia autonomia di protagonista. Sono misurato sulla tua signoria di creatore, sulla gratuità della tua continua opera di accompagnamento, la tua visita, il tuo modo di rincalzare, il tuo modo di recuperare, il tuo modo di riabilitarmi in tutte le mie progressive tappe di sprofondamento, in quella che è comunque la mia condizione mortale fino al limite ultimo, e in tutto, ecco, io sono misurato non in rapporto ai miei progetti, ma in rapporto al tuo tempio, in rapporto a quel disegno creativo per cui tutto il mio vissuto è abilitato a esprimersi come atto di gratitudine fino al mio morire, che sarà l'atto di ritorno nella pienezza definitiva alla sorgente della vita, nella comunione con te che sei il Santo. Fermiamoci, vedete, sono andato un po' per le lunghe, ma adesso diamo uno sguardo rapidissimo anche al brano evangelico, perché leggevamo versetto 17, nel capitolo 17 del Vangelo secondo Luca, leggevamo dal versetto 1. Anche in questo caso, certo, qualche richiamo sarebbe necessario, ma giusto per stordire un po' le vostre orecchie, ecco. Ci troviamo nel pieno della grande catechesi di Luca, dalla catechesi dell'ascolto fino al capitolo 9, alla catechesi della visione, adesso dal capitolo 9 fino al capitolo 19. Si tratta di vedere il volto di Gesù, Gesù pellegrino che sale a Gerusalemme, questo sappiamo, ricordiamo senz'altro. Da questo dipende l'accesso all'oggi della visa di Dio, perché nel cuore del figlio in ascolto oggi la parola è realizzata, oggi la visita di Dio è compiuta, oggi nel cuore del figlio in ascolto, e dunque l'accesso attraverso la visione del volto, e così si accede al regno, si ha la pienezza della vocazione alla vita secondo le promesse di Dio. In realtà la questione si è andata precisando nel corso della catechesi, in questa catechesi della visione, nel senso che specchiarsi nel volto significa ritrovare l'orientamento del proprio viaggio nella vocazione alla vita, ossia trovare l'accesso al regno. Vale la pena di dare semplicemente uno sguardo, un versetto che poi probabilmente ritroveremo, capitolo 14 versetto 15. Uno dei commensali, Gesù a mensa in una certa casa, gli disse: ma beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Già, come accedere al regno di Dio, come intraprendere il cammino che ci renda interlocutori in grado di corrispondere alla nostra vocazione alla vita, come ritrovare l'orientamento del viaggio. Questo, vedete, comporta un cambiamento, il Salmo 30 a questo riguardo ci ha parlato di una ristrutturazione, ci ha parlato di una mutazione. ci ha parlato dunque di tutto un ristabilimento di equilibri del nostro vissuto a partire dalla rieducazione del cuore di cui abbiamo bisogno. Ma come questa strutturale conversione alla vita? Ricordate che nei capitoli precedenti, capitolo 12, poi capitolo 13 fino al versetto 21, Luca, evangelista, ha sviluppato una catechesi mettendo a confronto i due lieviti, il lievito dei farisei e il lievito del regno. In quel confronto ha appunto impostato l'alternativa tra il protagonismo umano e il protagonismo di Dio, ma con tutta una serie di precisazioni, di istruzioni, di interrogativi e ricerche che devono essere affrontate con totale disponibilità e dunque c'è di mezzo tutto l'impianto, dall'intimo del cuore fino alla relazione con il mondo, e la questione è sempre più evidente e in termini sempre più drammatici. Ma come può un peccatore convertirsi? Già, vedete, se voi tornate per un momento al capitolo 13, fino al versetto 21, quella catechesi che adesso richiamavo, il confronto tra i due lieviti, due principi, due istanze, due motivazioni, il contrasto e l'alternativa, il discernimento che mette tutto in discussione. Ebbene, versetto 22, passava per città e villaggi insegnando mentre camminava verso Gerusalemme, comincia una nuova sezione, e un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Vedete, qui l'interrogativo è un interrogativo retorico. Allora qui non si salva più nessuno. Se la mettiamo in quella maniera, dice, chi è in grado di assumere fino in fondo quel discernimento che mette così drasticamente alla prova le dinamiche strutturali della nostra esistenza umana? Chi ce la fa? Come può un peccatore convertirsi? E quindi vedete, allora, nel capitolo 14, versetto 15, che leggevamo poco fa, c'è quel tale che dice a Gesù: ma insomma, beato, sarebbe bello, ma chi ce la fa? Già, versetto 15, e vedete, si arriva al versetto 25 di questo capitolo 14, quando leggiamo che siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse, altre volte e più di una volta vi facevo notare questo uso di una certa forma verbale da parte dell'evangelista Luca, che descrive l'atto di voltarsi e di porgere il suo volto e di orientare il suo sguardo. Gesù si voltò, questo già è avvenuto precedentemente più di una volta, questo avverrà ancora successivamente. Dunque vedete, tutto dipende dallo sguardo di Gesù che si volta. Siccome molta gente si voltò e disse: se uno viene a me, eccetera eccetera. Da qui versetto 25 comincia una sezione che ci porta fino al capitolo 17, il nostro, versetto 10, ed è vedete sezione centrale per quanto riguarda tutto il viaggio dal capitolo 9 al capitolo 19, qui dal versetto 14 versetto 25. Chi ce la farà a decidersi per il lievito del regno? E chi verrà fuori da quel crogiolo di complicità, di assuefazioni, di inerzie, trappole mentali, affettive, per cui è il lievito dei farisei che ci condiziona pesantemente e ed ecco, chi ce la farà a decidersi per il lievito del regno? Già, ma cosa ci comunica quello sguardo? Quello sguardo. Già, Gesù si volta e guarda il suo volto. Ricordate che nel capitolo 12, a proposito del confronto tra i due lieviti, nel versetto 31 leggevamo così: cercate piuttosto il regno di Dio, queste cose vi saranno date in aggiunta, in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vedete, Gesù è instancabile, è insistente, Gesù non per niente si volta sotto il suo sguardo, ma la sua determinazione nel rivendicare il valore di quell'alternativa, di quella mutazione, di quella ristrutturazione del nostro vissuto, la sua insistenza è veramente magistrale. Ma resta il problema per coloro che hanno a che fare con lui, e ci siamo dentro tutti, sotto il suo sguardo. Già, ma cosa significa? Cosa significa? Vedete, da qui siamo alla fine del capitolo 14, nelle pagine seguenti, che poi contengono i brani del Vangelo secondo Luca che leggevamo nelle domeniche passate, le ultime domeniche, pagine che mettono insieme attraverso parabole e non solo, ma le condizioni di possibilità della nostra conversione. Ecco, mettiamola così. Condizioni di possibilità della nostra conversione. Quella conversione che, vedete, a prima istanza sembra una fantasia, un'illusione. Forse sarebbe bello, ma chi ce la farà? E prima condizione di possibilità, capitolo 15, non rileggo naturalmente per esteso il testo, nel capitolo 15, tra l'altro, la parabola del padre che ha due figli e quel che sappiamo. Bene, vedete, qui l'insistenza sulla necessità della festa nella casa del padre. Prima condizione di possibilità, è necessario fare festa nella casa del padre. Là dove, vedete, il mio peccato, mi esprimo in prima persona singolare, il mio peccato non mi appartiene più, perché egli fa suo ogni mio fallimento. È nella casa del padre, è necessario far festa, è là dove mi viene confermata la vocazione a fare della mia vita un atto di obbedienza all'amore. Prima condizione di possibilità, di cui l'Evangelista Luca ci parla in forma così sorprendente in queste pagine. Ma non basta, perché c'è un figlio che resta fuori da quella casa, resta fuori alla fine del capitolo 15, e adesso è quel figlio che resta fuori, se non entra in casa, laddove è necessario far festa, perché la casa del padre, laddove il mio peccato non è più mio, perché non ho più niente di mio, e dunque laddove sono messo in grado di obbedire all'amore, e se quel figlio resta fuori. Già, ed ecco, vedete, la parabola seguente, leggevamo un paio di domeniche fa. Anche qui non mi soffermo sul testo in modo dettagliato, non è proprio il momento. A quale sorte va incontro il ricco che, vedete, non è entrato in quella casa? Anzi, il ricco, qui ricordate, c'è il fattore, l'economo, l'amministratore disonesto che si è arricchito. Ebbene, quando, quando finalmente va in rovina. Ah, e allora finalmente va in rovina, e allora si troverà nella occasione opportuna per aprire il cuore alla compassione. Infatti quel tale che compie quei gesti che lì per lì sembrano crimini che si aggiungono a tutti i reati precedenti, in realtà la sintonia che oramai definisce la sua vita rispetto alla sapienza della misericordia. Per questo il padrone, il vero ricco della parabola, lo approva, lo loda esplicitamente. Hai capito come si amministrano i miei beni? La sapienza dell'amore, della misericordia, della compassione. Ma vedete, proprio perché è stato necessario che si trovasse così a mal partito, per cui ormai era ridotto sul lastrico, avrebbe dovuto andare a zappare o a mendicare. E ecco, già, per quel ricco che resta fuori, ci sarà il momento in cui andrà in rovina. E allora, ecco, condizione di possibilità perché si converta, già. Ma non basta. Perché? E perché se il ricco non va mai in rovina? E se non va mai in rovina? Non si converte. E la parabola che leggevamo domenica scorsa, capitolo 16 dal versetto 19, c'è un ampio intermezzo interessante che adesso trascuriamo, e se uno resta ricco e non va mai in rovina, resta prigioniero della inutilità della sua ricchezza, allora non si converte mai. Come fa a convertirsi un ricco se resta ricco? Se si intesse povero, allora potrebbe entrare dentro a quelle dinamiche per cui si guarda attorno, scopre che può fare un atto di compassione, di solidarietà, eccetera, eccetera, ma sta ricco, prigioniero di sé e della sua condizione di cecità, per cui non vede, per cui non conosce, per cui non si accorge neanche delle briciole che vengono sprecate quando cadono dalla sua mensa. Ebbene, vedete, leggevamo proprio la parabola domenica scorsa, a questa sventura può porre rimedio solo un povero che abbia pietà di un ricco. Allora, a condizione di possibilità, vedete che la questione si fa sempre più seria, sempre più impegnativa. Condizione di possibilità, l'Evangelista Luca incalza, ma è proprio sotto lo sguardo di Gesù. Gesù che si è voltato, cosa vuol dirci con quello sguardo? Vedi che c'è un povero che ha pietà di te. Ci sarà un povero che ha pietà di me? In prospettiva, il vero povero è proprio Gesù. Gesù con il suo amore crocifisso, proprio lui, il povero, che trafigge il cuore umano. È quello che leggiamo negli Atti degli Apostoli, in seguito alla prima predicazione, che anche il primo annuncio di Pietro a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste, si sentirono trafiggere il cuore. Già. Ma adesso siamo al nostro capitolo 17 e qui adesso bisogna che ci fermiamo qualche momento, ma perché? Perché bisogna ancora fare i conti, vedete, con uno scandalo. E qui la traduzione è un po' contorta. Disse ancora ai suoi discepoli: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui, eccetera, eccetera. Dice: è inaccettabile che non avvengano scandali, per dire che gli scandali sono inevitabili, ma rientrano dentro a un disegno di accoglienza. Tra l'altro tutto il vocabolario dell'accoglienza è molto importante nel linguaggio catechetico del nostro evangelista Luca. Il disegno dell'accoglienza, molteplici sono i testi importanti a questo riguardo. Ma vedete, qui lo scandalo riguarda il fatto che se quel ricco non si converte, già, se la trappitura del cuore non avviene, vedete che la questione si fa sempre più seria. La pietà di un povero Cristo, ma se non avviene, scandalo, ecco lo scandalo, e lo scandalo vedete, ci riguarda, nel senso che è un inciampo che viene da fuori di noi, e noi non ne vogliamo sapere di questo scandalo, del tale del Salmo 3, diceva: io non c'entro niente, io sono indenne, io sono autonomo, io sono autosufficiente, io so gestirmi, io sto nel benessere, io sono... È un fatto personale, ma poi diventa anche un fatto sociale, culturale, e lui dice: non ne vuole sapere dello scandalo, dell'inciampo. Soltanto vedete che qui Gesù sta spiegando che lo scandalo, più esattamente, per quanto apparentemente venga da fuori, e i dati oggettivi hanno questa apparenza inconfondibile, ci sarà qualche urto, qualche disastro, qualche inciampo, appunto qualche malattia o qualche aggressione o qualche furto o qualche quello che possiamo immaginare, il Salmo 30 ce ne parlava, i limiti, sì, viene da fuori, ma dice Gesù che il vero scandalo viene da dentro, dove avvertiamo l'insoddisfazione di noi stessi. Quando qui vedete, state attenti a voi stessi, dice Gesù nel versetto 3, state attenti a voi stessi. Lo scandalo, vedete, è in certo modo quello che l'orante del Salmo 30 ha constatato, che il vero problema, a parte i dati oggettivi naturalmente, delle difficoltà che ha dovuto affrontare, ma il vero problema lui l'ha ritrovato proprio in quella situazione di presunzione circa il benessere che gli si addiceva come una necessità imprescindibile in virtù di una sua posizione di sicurezza, di garanzia, di autonomia, di autosufficienza, eccetera eccetera. Ebbene, vedete, il vero scandalo viene da dentro, dove avvertiamo l'insoddisfazione di noi stessi, laddove, vedete, le situazioni man mano ci spiegano che non ci siamo ancora convertiti, che il nostro amore è inetto, è inadeguato, è impotente, e laddove in maniera sempre più scandalosa abbiamo a che fare con come dire, il rigurgito interiore di questa percezione di come sia impossibile convertirsi. È impossibile allora camminare su quella strada, il viaggio della vita, il regno. E vedete qui Gesù usa un linguaggio molto, molto spicciolo, ma state attenti: se il tuo fratello pecca, rimproveralo, certo, ha peccato lui ha peccato, rimproveralo, ma se ti si pente, perdonagli, già questo è un passaggio ulteriore. E quindi, ma se pecca 7 volte al giorno contro di te, pecca 7 volte al giorno contro di te, se pecca 7 volte al giorno vuol dire che poi non si è pentito, se era pentito, non si è pentito, una volta, due volte, tre volte, e tutte le volte si pente, allora non si pente mai, il problema è suo? E Gesù dice: sì, il problema è anche suo, ma il problema, dice, è tuo. Mi dirà: 7 volte mi pento, tu gli perdonerai? Già. Qualcuno che non si converte, Ma vedete, man mano che io mi rendo conto di come qualcuno non si converte e sono direttamente oggetto di quella situazione che mi disturba, mi mette in difficoltà, ce l'ha con me, contro di me, non giustamente, sono io che non mi converto? Allora è impossibile convertirsi? E qui vedete, vengono avanti i discepoli, tra l'altro gli apostoli, interessante perché con la loro denominazione ufficiale, proprio loro dicono ma annaspano, sono imploranti, li capiamo bene, si rivolgono al Signore e chiedono un supplemento di fede, guarda, aumenta la nostra fede, chiedono un supplemento di fede, un'aggiunta. Un'aggiunta, vedete, che ha a che fare con l'impossibilità. Tra l'altro, vedete che qui il verbo aggiungere è quello che compariva nel capitolo 12, versetto 25, quando leggiamo che Gesù afferma: chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere? La mia Bibbia traduce un'ora sola alla sua vita, in realtà dice un cubito alla sua altezza, un cubito alla sua statura. Capitolo 12, versetto 25, chi può fare? Nessuno può fare. Non c'è aggiunta possibile. Un cubito alla statura, chi può aggiungere? Impossibile, impossibile! Ah, impossibile è la conversione. Aggiungi qualcosa. Tra l'altro, vedete che a proposito di questa statura, il termine ritorna nel capitolo 19, sapete, riguardo di un personaggio che certamente avete nella memoria indimenticabile, Zaccheo, che era piccolo di statura, non poteva darsi una statura più superiore a quella che è la sua, impossibile, non c'è aggiunta. Già, questa situazione, vedete, ci rimanda al Salmo 30, quella situazione nella quale i dati mi costringono a prendere atto di quello che per me è impossibile. E vedete che è esattamente questa impossibilità nostra che appartiene a Lui. Condizione di possibilità per la nostra conversione è il naufragio della nostra vicenda personale o sociale o comunitaria, comunque la nostra condizione umana nell'evidenza della impossibilità. Quello che è impossibile, ecco, condizione di possibilità, perché appartiene a Lui. E qui vedete, Gesù risponde ai discepoli: se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: si sì, sradicato e trapiantato nel mare, adesso vi ascolterebbe. Tra l'altro questo versetto è all'origine di una storia che è collegata con la casa in cui abitiamo, detta anche casa del gelso, proprio per motivo di questo versetto. Perché, tra l'altro, vedete che Luca è attento a Albert più volte. Parte tradizione antica dice che era medico, poi era anche pittore, era anche botanico, infatti è lui l'unico che parla del gelso, il sicaminos, poi parla del sicomoros, poi parla del ficco, poi parla della vite, e poi parla di tutti gli alberi, tradendra, quindi è botanico, sì, ma c'è un albero, vedete, trapiantato nel mare, cosa vuol dire? Vedete, un albero a cui restare aggrappati. Tra l'altro la mora o il gelso ha delle radici poderose, e restare aggrappati quando si è buttati nel mare, e il mare è l'impossibile. Vedete che nel Vangelo secondo Luca il mare compare solo qui, Gli altri Vangeli, Marco, Matteo, il mare di Galilea, il lago lo chiamano sempre mare, mare, mare. Qui no, Luca no, mare è qui, e nel capitolo 21 è il mare della tempesta. Ed ecco il mare dell'impossibile, là dove è trapiantato il gelso, l'albero, e là dove, vedete, ci si trova buttati, aggrappati, aggrappati all'albero, che ci è dato come l'unico riferimento nel mare dell'impossibile, laddove la nostra impossibilità è dichiarata, è dimostrata, è sbugiardata, non ci sono possibilità di ripiego, di difesa, di come dire, riduzione delle misure che ci definiscono per come noi stessi vogliamo gestire in autonomia il nostro vissuto, per cui rivediamo, riaggiustiamo, riprogrammiamo, in qualche modo anche delimitiamo, poi dopo man mano decoriamo con colori che variano secondo i casi le componenti del nostro vissuto, e non c'è più niente di questo genere che sia possibile, è tutto impossibile. E quella impossibilità sperimentata fino in fondo della nostra conversione è la condizione di possibilità per lui. Un granellino di fede, ma fede, non è importante poca o tanta fede, 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 questa espropriazione radicale di noi stessi nel mare dell'impossibilità. E non c'è altra garanzia, vedete, per la conversione del cuore umano, e quindi non c'è altra condizione di possibilità dopo quelle considerate prima di questa, no? Che adesso qui leggiamo nel capitolo 17 fino al versetto 10, quei passaggi, tre passaggi io vi suggerivo, adesso qui siamo al quarto passaggio, ma non c'è un'altra condizione di possibilità se non si fa naufragio nella tempesta per scoprire di essere appesi a quell'albero. Vedete che l'ultimo testo nel quale compare un richiamo agli alberi del giardino è nella conversazione tra Gesù e il malfattore che è crocifisso accanto a lui. Oggi con me nel giardino della vita, il paradiso di cui è il giardino della vita, l'albero della vita, l'albero della vita, appesi a quell'albero. E questo, vedete, senza acquisire titoli o qualifiche di merito. È l'itinerario di quel tale nel Salmo 30 che si è trovato proprio coinvolto in quella vicenda, per cui si è reso conto che la guarigione, il recupero, la riemersione dall'abisso, la ritrovata verticalità della sua vita, l'uso del linguaggio per dare senso al suo cammino, tutto questo riguarda esattamente quella novità per cui il Signore lo ha trasformato dalle radici in rapporto a quella presunzione abusiva che lo teneva ancora prigioniero di quella sua presunzione di sicurezza, ed ecco, era prigioniero di uno scandalo, e rendersi conto di quello scandalo, di quella impossibilità di convertirsi, di quella prigionia così asfissiante, che è la nostra incapacità di convertirci, Per cui una volta, due volte, tre volte, siamo sempre al punto da capo. Siamo sempre, sempre. Questa impossibilità è sua. È l'albero della vita. E siamo aggrappati a quell'albero trapiantato nel mare. È una situazione paradossale, anche una scenografia che sembra quasi, quasi grottesca. Ma cosa ci sta a fare un albero? Il gelso trapiantato nel mare. E qui vedete la parabola, ecco adesso bisogna che concludiamo finalmente la parabola che leggiamo poi domenica prossima. Chi di voi ha un servo ad arare? Una parabola curiosa, no? Perché dice, ma come, povero servo, quello lavora tutti i giorni, per di più adesso deve preparare da mangiare, servire a tavola, poi lavare i piatti, sistemare la cucina, e poi dopo si vedrà, ecco, povero servo, ma via, altro che è sciopero generale, qui c'è da usare il bazooka, e dica, no, altro che... Dove è andato a finire il sindacato? E dove è andato a finire? E questo e quell'altro? Insomma, no, è possibile che... Attenzione, perché qui, vedete, il punto è che quando leggiamo che siamo servi inutili, ne parlavamo senz'altro altre volte, con alcuni di voi almeno, vedete, inutili non vuol dire che non c'è bisogno di loro, tant'è vero che questo è così importante, che è utilissimo, è determinante, ma... Inutile vuol dire che non c'è più un utile, non c'è più un guadagno, non c'è più un beneficio, non c'è più un interesse particolare privato. Perché? Perché invece, vedete, c'è un'immersione totale nell'economia e nelle fatiche che fanno vivere quella casa, là dove il padre ha detto, ricordate, ha detto a quell'altro figlio, tutto ciò che è mio è tuo in questa casa. Dove, vedete, il servo che qui è inutile è perché non ha più un utile suo, ma perché? Perché condivide in tutto quella che è l'economia di quella casa. Perché nel Salmo 30, quell'orante, vedete, tirato fuori rispetto alle misure che lo definivano nella gestione del suo privato, si è trovato niente meno che a offrire da parte sua la testimonianza e che un invito aperto a una moltitudine di interlocutori per partecipare alla costruzione del Tempio. Un mondo, una società. Un ambiente, vedete, il servo, qui considerato, è colui che ormai non ha più niente di suo, ma non ha niente di suo non perché è sfruttato, ma perché condivide tutto quello che è il sistema di vita, l'impianto di vita, il programma di vita, quali sono i pensieri, i sentimenti, i desideri, le intenzioni di chi vive in quella casa e del padrone di casa. Tutto ciò che è mio è tuo. Ed è proprio così che il regno viene evangelizzato, diceva il versetto 16 del capitolo precedente, 16, la legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunziato, viene evangelizzato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarsi, interessante questo verbo. Così il regno viene evangelizzato laddove ogni nostra forza è ridotta all'impossibilità. Vedete, il Salmo 30 veramente ci accompagna in questa lettura del Vangelo secondo Luca. Ogni nostra forza viene ridotta alla impossibilità, mentre tutto di noi si viene consumando nella fatica dolcissima di una vita che sarà integralmente ristrutturata nell'esercizio del ringraziamento che sempre, in ogni modo, rende testimonianza alla gratuità onnipotente dell'amore di Dio. Basta. E allora...